La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Come dicevamo, la musica che state ascoltando e che ancora scorre sotto la mia voce è stata composta appositamente per questo film da Giovanna Marini, una delle figure purtroppo venute a mancare nel 2024, quindi cogliamo l'occasione anche qui all'interno della Bottega del Forno di ricordarla con grande affetto e con grande ammirazione, e con l'occasione appunto ci colleghiamo con il nostro Marcello Gerardi, che accogliamo anche nel 2025 con grande piacere ai microfoni di Radio Città Aperta. Ciao Marcello, auguri.
Buongiorno Fabrizio, auguri a te e a tutta la redazione.
Allora, cominciamo questo 1975, ricordiamo appunto che così come per tutto quello che riguarda il resto della scaletta della Bottega del Forno, tutto quello di cui parleremo in queste due ore, dal 14 alle 16 di ogni martedì, sarà inerente al 1975, e iniziamo con un film italiano.
Sì, cominciamo con un film abbastanza singolare, diciamo, che è Il Sospetto di Francesco Maselli. È un film singolare perché si inquadra nel periodo degli anni 70 in cui il dibattito politico-culturale era molto forte, e anche il dibattito storiografico. Era però uno dei pochi film che andava a indagare nel passato durante il regime fascista dal punto di vista di chi si opponeva al regime fascista. Sostanzialmente è la storia di un militante del Partito Comunista durante il fascismo. Questo militante, interpretato, inutile dirlo, magistralmente da Gianmaria Volonté, con toni molto spesso dimessi ma estremamente efficaci, poi ne parleremo, viene radiato dal partito per posizioni cosiddette democraticiste, una delle classiche critiche che lo stalinismo allora corrente faceva a chi reclamava più democrazia diretta, più partecipazione democratica. Nel 1932 viene radiato dai quadri del Partito Comunista e questo un operaio, tra l'altro della Bugatti, che si rifugia a Parigi e chiede però 2 anni dopo di poter rientrare. Chiede a Parigi, alla direzione estera del Partito Comunista Italiano, che c'era ovviamente, era presente insomma come le più grandi capitali europee, di poter rientrare e rendersi utile in qualche modo.
Anche attraverso la pubblicazione di un articolo?
Anche
no?
Attraverso la pubblicazione di un articolo che appunto...
È un primo passo per diciamo riavvicinamento?
Sì, di riavvicinamento, insomma di apparente così adesione alla linea staliniana del partito. In ogni caso, lui praticamente viene riammesso, viene mandato a Torino principalmente, anche se in realtà farà un po' il giro dell'Italia, Cerignola, Foggia, vari anche nel nord Italia, insomma farà vari giri in Reggio Emilia, però sostanzialmente è a Torino che viene incaricato di scoprire una probabile spia all'interno dei quadri direttivi del partito, che peraltro era un comitato ristretto di 4 persone, quindi lui cerca di capire chi, insomma con vari appuntamenti, con vari colloqui, chi possa essersi in qualche modo insediato come spia dell'ovra all'interno della struttura molto impermeabile del Partito Comunista dell'epoca, perché facevano 100 esami prima di poter entrare, insomma, quindi
perché era in clandestinità, ovviamente.
Era in clandestinità, agiva, sì, faceva anche delle riunioni come fa vedere in questo film, ma insomma clandestine. Lui si mette diligentemente al lavoro, tra l'altro per indottrinarlo meglio fa incontri con diversi dirigenti, tra cui una Teresa, che io penso tanto che sia riferimento a Teresa Noce, una dirigente storica che poi fu anche della Resistenza, e per la quale nutre anche una certa simpatia, se vogliamo, anche umana, con la quale discute della linea del partito, del fatto che comunque lui si era trovato molto bene anche in una battaglia comune con i socialisti, che forse, insomma, lui continua a pensare, forse sarebbe il caso di potersi aprire anche a una unità, diciamo, resistenziale. Al momento la linea del partito non è questa, poi invece vedremo che cambierà, insomma. Adesso siamo nel 1934. La stessa Teresa gli dice: attualmente la linea è questa, poi insomma ovviamente si vedrà. Il film è strutturato, ed è questo il fascino di questo film, è strutturato come un thriller, cioè sostanzialmente lui gira per una tenebrosa Torino con tanti simboli del Littorio, con la onnipresente presenza della polizia che si intravede, si intuisce,
e anche la presenza del logo della Fiat ad ogni angolo,
anche no? Il logo della Fiat infatti è considerata strategica sia dall'ovra che dal Partito Comunista, la Torino della Fiat.
Ricordiamo che l'ovra sarebbe la polizia segreta
fascista, sì, che era tentacolare, aveva veramente, riusciva ad infiltrarsi dappertutto. Insomma, sostanzialmente lui fa tutta una serie di colloqui nel Teatro Egizio, apre una parentesi
nel Museo Egizio.
Nel Museo Egizio apre una parentesi. Praticamente questo film ebbe una certa risonanza a Torino nel 75 e ci fu una contestazione dell'estrema destra proprio mentre giravano delle scene del suo incontro con un dirigente nel Teatro Egizio, no al cinema politico. Quindi ci fu anche inquietudine, cioè questo film fu conosciuto, il film di Maselli, se ne sapevano i tempi di realizzazione, ci fu pure, non dico disordine, comunque manifestazioni di dissenso.
Proprio nel momento del in cui venivano girate le riprese del film.
Esattamente. Volonté era all'interno del Museo Egizio a colloquio con uno dei dirigenti, che poi doveva indagare lui se fosse la spia, insomma, sostanzialmente, e c'erano manifestazioni di dissenso all'esterno.
anche il Museo Egizio, se vogliamo, un altro simbolo della città, insomma, importante.
Assolutamente, no? Sì, adesso poi è stato ristrutturato, è magnifico, insomma, assolutamente sì, è uno dei simboli della città, come la Fiat, insomma, come la Mole Antonelliana, insomma, Torino ha un grande fascino, è una delle città più affascinanti d'Italia. Bene, alla fine lui nei vari giri che fa, tra l'altro era stato inizialmente ospitato da uno dei dirigenti, Gavino, e lui tende subito ad escludere che sia lui la spia, dice se no mi avrebbe subito fatto arrestare.
Dice, Gavino, tra l'altro, è praticamente un tassista, anzi all'epoca si chiamava autista di piazza.
Sì, un autista di piazza praticamente.
Interpretato da Renato Salvatori.
Poi abbiamo Annici Sardot, efficacissima nella Teresa, abbiamo un Gabriele Lavia nell'altro dirigente, Giacomo La Rosa, e abbiamo Bruno Corazzani e l'altro dirigente ancora Lenzini, insomma Felice Andreasi,
sì,
tutti
Felice,
insomma, i militanti, i dirigenti.
Felice,
insomma.
Andreasi, stranamente poi, se non vado errato, addirittura doppiato da Umberto Orsini, una cosa molto particolare, vabbè, sì. Comunque.
Beh, insomma, nella sostanza questo film thriller, perché bisogna dire che è un eccellente thriller politico, questo innanzitutto va detto, Maselli è ovviamente prigioniero della sua discendenza ideologica, della sua militanza, già ci aveva fatto vedere negli anni 60 l'ottimo Gli Sbandati, che pure trattava di temi similari, insomma è un regista, sì, che poi ha tentato altre strade, ma che comunque ritorna al cinema politico e lo fa con quest'opera che forse è la sua più perfetta da questo punto di vista. Però vediamo alla fine la conclusione, vediamo un Gavino appunto arrestato che gli dice che è un traditore nella villa poco fuori Torino dove dovevano incontrarsi. E l'ovra che cattura pure lui, e lui viene sottoposto a un interrogatorio, gli viene spiegato che lo seguivano fin da Parigi, che sapevano bene che era una pedina del partito, che sapevano bene che era una vittima sacrificale e che loro se ne sono serviti per mettere le mani su tutti i dirigenti del partito. Sostanzialmente.
E soprattutto poi per arrivare al punto di provare a metterlo alle corde.
Sì, soprattutto per farlo diventare un informatore vero e proprio.
Proponendo uno scambio,
cioè noi ti lasciamo libero, ti facciamo anzi una verginità nei confronti del tuo partito, facciamo finta che se sei scampato, ti ripresenti, però ogni mese.
In esilio,
però dice ogni mese ci fai una specie
rapporto,
di resoconto,
certo,
un rapporto, dice non accettare sarebbe da idioti perché l'alternativa sono 25 anni perlomeno di galera. Lui messo alle strette si rifiuta di collaborare e dice sostanzialmente eravamo d'accordo, sapevo di essere una pedina ma eravamo d'accordo.
Non solo, poi lui ripete come un mantra quello che è la formula alla quale vengono.
Sì, la formula, lui dice sono militante del Partito Comunista, non ha nulla da
dichiarare.
Anche
perché poi il film è spesso con voci fuori campo accompagnato da letture di manuali di sopravvivenza clandestina che ogni militante era fondamentale imparasse. Perché ovviamente doveva sapere dove incontrarsi,
muovere
evitare di farsi beccare, insomma.
Sì, in un labirinto come era quello di Torino, che appare veramente labirintico, spettrale, fa impressione come è fotografata Torino, veramente Maselli ha fatto un'operazione mirabile sotto questo
anche
profilo.
Per ritrarre l'atmosfera dell'epoca che era inevitabilmente oppressiva, cupa, al di là del posto, insomma, cioè era proprio l'aria irrespirabile di una città,
l'aria irrespirabile di una dittatura,
di
una dittatura ormai consolidata e dove la polizia era onnipresente, dove lui era una pedina indubbiamente inconsapevole, perché sostanzialmente il partito è vero, insomma, sostanzialmente veniva utilizzato perché doveva scoprire sta spia, insomma, praticamente, ma non è che era stato messo in conto, non è che gli era stato detto sarai sicuramente arrestato, gli avevano detto corri questo rischio, tienilo presente, ma
o anzi addirittura gli era stato detto guarda che devi fare un po' l'esca, quindi preparati al peggio, insomma.
Esatto, quindi diciamo, in certo senso lui era consapevole del rischio che correva.
Anche perché però, poi questo clima di sospetto nel quale lui è costretto ad agire, se vogliamo, era stato proprio scatenato dal fatto che lui è il primo a, diciamo, mandare all'aria un probabile incontro al vertice che avevano organizzato su un treno, perché da quello che gli era sembrato di capire,
si rende conto che c'era un pericolo in atto. Lui capisce che c'era la polizia presente.
È bella anche la scena in cui lui scappa dal treno, insomma, che fugge attraverso i vagoni,
molto efficace, attraverso i binari e sale su un altro treno e riesce proprio perlomeno, insomma, a non farti prendere, insomma, in questo caso sì, c'è anche questo fatto.
Quindi lui, siccome rimane sempre nel suo cervello il tarlo di dire: ma sarò stato io ad aver dato corpo alle ombre, oppure effettivamente c'era questo rischio tangibile, mi sono lasciato suggestionare, lui avendo questo senso
che lui
di colpa
sempre, certo, però nella sostanza lui, quello che si risponde è che io devo essere coerente fino alla fine, e si consola dicendo: io sono coerente, cioè praticamente
lo sapevo
lo sapevo dall'inizio, e quindi io sono coerente con la mia ideologia, sono una vittima sacrificale ma consapevole del partito, insomma, sostanzialmente.
In uno dei dialoghi con Teresa, abbiamo detto una misurata a Annie Girardot, si chiarisce anche un aspetto che spesso e volentieri era fondamentale nell'accettare quasi supinamente la dottrina russa, diciamo, rivoluzionaria, ossia che siccome la Russia era l'unico paese
dove c'era appunto il socialismo,
bisognava prendere di buon grado anche nella regione
delle... Esatto.
Che comunque qualsiasi scelta, per quanto, come dire, univoca e indiscutibile, era comunque da accettare, perché era comunque
il nome di questa nazione che era
la giusta causa, lo pretendeva, esatto. Certo.
Vabbè, questa è la storia del Partito Comunista, di fatto.
Fino a Budapest, se vogliamo, no?
Beh sì, fino a Budapest sicuramente, pure oltre, se vogliamo proprio dirla.
Praga, certo.
Diciamo che fino a Praga, perché poi da Praga nel 68 c'è stato veramente un cambio di
direzione. E nasce un po' quello che veniva chiamato l'eurocomunismo.
L'eurocomunismo, sì, Berlinguer, insomma, il ruolo che comunque i grandi leader di allora poi hanno avuto nel cambiamento storico di questo partito. Fino allora
era un monolite,
ovviamente questo gli ha anche consentito di resistere al fascismo,
sì,
di avere così il merito di avere un grande ruolo nella resistenza.
A Annie Girardot gli fa capire: questo è il pedaggio che dobbiamo pagare.
Che dobbiamo pagare anche se non siamo d'accordo. Sostanzialmente.
Lei gli mostra particolare ammirazione e solidarietà per le sue azioni, per le sue idee, per come appunto si era scoperto e esposto al punto di essere espulso, però inevitabilmente gli dice: qua devi rientrare nei ranghi se vogliamo venirne a capo, insomma, altrimenti qui ci avremo il fascismo per altri 100 anni. Insomma.
Esattamente, questa era la dottrina imperante che Maselli, da buon conoscitore del partito, ripeto, Maselli ha la caratteristica che il suo cinema politico, lui inizialmente era quasi un allievo di Antonioni, no? Sostanzialmente lui si riteneva, anche per certe tematiche esistenziali, insomma, un allievo di Antonioni, però poi si distaccò e fece film anche esistenziali, tipo Fai in fretta a uccidermi o freddo, e quindi fece anche delle cose non strettamente politiche. Lui ha sempre alternato la dinamica politica sociale a quella esistenziale, no? E l'ha fatto anche in maniera mirabile. Si pensi a Storia d'amore, per esempio, l'ultimo film con Valeria Golino,
che è il film con il quale l'ha resa celebre.
Con il quale l'ha resa celebre, un bellissimo film, e fino a Codice privato, insomma, quindi film anche estremamente intimi ed anche tutti anche abbastanza ermetici, ma comunque tutti film interessanti. Maselli è sicuramente stato un regista sottovalutato.
Quando
però gli
parlavi...
ha conosciuto questa ideologizzazione eccessiva, cioè questo fatto di essere in certo senso proprio l'interprete quasi sacrale di un'ideologia, anche nel momento in cui questa declinava. Ecco.
che poi, se vogliamo, quando tu parlavi appunto dell'allontanamento tra Maselli e Antonioni. Un pochettino può essere anche assimilabile a quello che è stato poi il distacco tra Gian Maria Volonté ed un certo cinema borghese, no? Lui è classico il rifiuto, sì, di cui si parla quando appunto decise di non, sì, di non accettare Padroni Griffi per fare il film, sì, sì. Metti una sera a cena, sì, perché sì, si era, sì, stufato, certo, di fare le pellicole della piccola borghesia, sì.
Però io credo che nel caso di Maselli sia stato non solo questo, ma proprio una autonomia stilistica voleva, perché lui tentò proprio anche dei film esistenziali all'Antonioni, però disse la mia strada è questa, è diversa.
Certo, ricordiamo che poi Maselli è uno degli autori, insieme ad altri illustri, sì, colleghi come Monicelli e Scola, di uno dei documentari più importanti riguardanti i fatti di Genova del 2001 nel G8, insomma.
Sì, 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 quindi, certo,
insomma, la sua militanza è arrivata anche nei tempi più recenti.
È stato coerente tutta la sua vita è stata una scelta, diciamo, molto precisa, molto coerente, col suo cinema l'ha testimoniata. E comunque è un autore che, insomma, diciamo che è considerato un autore medio, perché allora avevamo dei grandi registi cosiddetti medi.
Sì, non per demeriti suoi, ecco.
Non per demeriti, averli adesso.
Certo, certo.
Chiaramente c'era una capacità di introspezione, soprattutto c'era questa capacità anche, ripeto, di cambiare anche genere, perché questo è un thriller politico, ma è veramente, se ti lasci coinvolgere rimani attaccato alla poltrona, perché è veramente un thriller.
Questo poi, thriller, nonostante, soprattutto per i tempi cinematografici ai quali ultimamente siamo costretti e siamo ormai assuefatti, sì, nonostante appunto una, come dire, oggettiva verbosità che era necessaria, sì, per sì, capire, sì, l'epoca,
il contesto, cioè, storico,
però, certo, indubbiamente questo, questa parte qua nuoce un pochettino all'azione cinematografica e un pochettino alla scorrevolezza, sì, del film.
Nuoce sicuramente alla scorrevolezza ed è il difetto un po' del film, però il film, diciamo, in qualche modo c'ha dei buoni colpi d'ala, come anche quello finale, no?
Certo.
E soprattutto il thriller, secondo me, appare da questa presenza incombente, da questo incubo, da questa Torino che sembra una Torino da incubo, no? Una Torino spesso tetra, cupa, nuvolosa, che fa una certa impressione, insomma, anche che Torino, se la vedi oggi, non è così.
Sì, beh, ovviamente lì doveva un po' calcare la mano, sia per agevolare la maschera dolente di Gian Maria Volonté, esatto, che doveva muoversi ovviamente con le massime cautele e con tutta la sofferenza interiore che è quello che stava facendo, perché lui vive proprio una specie di senso di sacrificio incombente che deve compiere,
assolutamente,
come
sì,
se fosse autocondannato all'espiazione.
Sì, sì, lui in fondo, quando dice eravamo d'accordo, non è che dice proprio una, diciamo, una falsità, insomma.
No,
lui sapeva che era molto possibile che lui finisse come esca, arrestato, insomma.
A riprova di ciò, quando gli viene spiegato il piano attraverso il quale andare a stanare l'eventuale traditore, non protesta neanche un po' di fronte all'eventualità che gli viene prospettata, quasi, come dire, inevitabile, di guarda.
Certo, gli viene
diciamo, abitua dell'idea che va in galera per tanti anni. Ecco.
Gli chiedono sostanzialmente, sì, sei riammesso, però devi fare la vittima sacrificale.
Sì, l'agnello sacrificale, proprio. Il capo espiatorio,
così,
se vogliamo.
Il capo espiatorio. Anche perché il senso della colpa lì c'è sempre, c'era, insomma, nel senso che comunque tu eri stato radiato dal partito, quindi eri, per essere riammesso pagavi comunque un bel prezzo.
Pedaggio, quindi, molto salato, certo.
Un pedaggio molto salato. Comunque, ripeto, è un film a suo modo, diciamo, molto ben riuscito, con delle pecche sicuramente, con delle verbosità eccessive, con un uso del colore sapiente proprio, perché anche l'uso del colore di Maselli bisogna sottolineare, queste tenebre, queste oscurità, questi...
Non c'è mai un'inquadratura solare.
Non c'è mai un'inquadratura solare, ed è, insomma, importante, insomma, un film, diciamo, a suo modo, insomma, ebbe pure una certa risonanza all'epoca nel dibattito politico, e ci fu anche chi si oppose, chi disse che era troppo cinico rappresentare il Partito Comunista in questo modo, e che in realtà non mandava a macello i suoi militanti. Ci furono, insomma, molte polemiche, però, insomma, nel complesso, perché, insomma, Maselli era pur sempre un, come dire, era un militante, ma era uno che
era un cineasta
con la propria
di vaglia, certo.
No, pensava con la propria testa, sì, insomma, sì. Ecco, non è che...
Ma io poi penso che quello che mi ha lasciato, parlo proprio della mia esperienza recente, è una lettura del fascismo che andava proprio a, come dire, a soffocare qualsiasi comportamento leggerissimamente difforme da quello che erano le regole, a volte neanche scritte, del regime.
Sì, certo,
se vogliamo, certo.
Certe
atmosfere che poi anche nel recente la stessa Cortellesi ha cercato di riprendere, sì, non sono riuscite nel film della Cortellesi in questa maniera così invadente, cioè nel senso
certo, un altro
anche perché poi la Cortellesi parla di un periodo nel quale, diciamo, sì, ormai poi, la dittatura era finita,
caduta, siamo, insomma, alle verso le nuove elezioni,
però ecco, lì si parla di come era stato ridotto il paese dopo vent'anni di dittatura. Qui si parla proprio dell'impossibilità di vivere, quasi.
Qui si parla del massimo fulgore di questa dittatura degli anni 30, in cui la dittatura, appunto, prese corpo in maniera decisiva, e del massimo del consenso, della pervasività di questa polizia politica, anche dell'ammirazione che sotto certi profili il funzionario dell'ovra diciamo dimostra nei confronti dell'organizzazione comunista.
Eh sì, perché loro, ovviamente, è un po' come faceva Giulio Cesare, che esaltava i nemici, nemici una volta sconfitti.
Sì, ma anche perché oggettivamente era un nemico pervasivo che si riformava sempre. A un certo punto dice: noi arrestiamo due militanti comunisti al giorno, e quindi ovviamente il partito si comincia a preoccupare. Dice: però sappiamo molto bene che ne ritrova altri. Cioè, era una rete, era molto estesa. La forza che sostanzialmente si riuscì a strutturare su tutto il territorio nazionale, e non era scontato, non era facile, insomma.
Certo.
Quindi non è che viene, cioè anche i successi che verranno negli anni 60 e 70 non è che vengono dal nulla, vengono da una grande storia.
Certo, si parte sempre
di luce
da lontano,
e di ombre, insomma, però vengono molto da lontano.
Da una capacità organizzativa, da una capillarizzazione del territorio, da una particolare attenzione anche all'individuo, se vogliamo, no? Che è qualcosa che adesso...
Sì, e anche soprattutto ai problemi sociali.
Certo.
Alle dinamiche sociali, quindi la capacità di penetrare nelle fabbriche, persino
di dialogare, di ascoltare, certo.
E persino di scrivere giornali, insomma, e quindi farli uscire addirittura, insomma, quindi clandestinamente, che non è una cosa che è proprio semplice da fare, insomma.
Sì, oltretutto con tutti i sotterfugi di doverli miniaturizzare per renderli più facilmente nascondibili, eccetera. C'è tutta questa parte anche quasi di controspionaggio, che è molto, molto intrigante.
Sì, quando lui si rifugia, per esempio, con la valigetta con dentro le miniature, dentro un bagno, no?
Certo, sono tutte cose che magari nella classica narrazione che parla del fascismo tendiamo un po' a dimenticare, o addirittura ad ignorare.
No, ma anche a ignorarle,
certo,
no? Cioè, invece lui, Maselli, ci fa vedere proprio come si viveva, e volontè è come al solito, in questo caso è molto misurato proprio, non è un volontè sopra le righe come su Indagine, come su tanti altri film. Volontè qui è estremamente misurato,
trattenuto, se vogliamo, quasi
trattenuto, parla molto per espressioni del volto, infatti questa simpatia che ha per Teresa
è più di sguardi,
che da parole, e comunque una grande interpretazione, come è, diciamo, degna del più grande forse attore italiano mai esistito, insomma, ecco, se la vogliamo dire tutta, insomma.
E a proposito del più grande attore italiano esistito, ricordo che intorno alle 15 avremo l'opportunità di accogliere negli studi di Radio Città Aperta Giovanni Savastano, autore del libro la biografia di Gianmaria Volonté, l'attore scultore uscito per Gremese, dove appunto andremo un pochettino più nel dettaglio, ma il pretesto di iniziare il 75 come disamina di film con un film di Gianmaria Volonté mi sembrava un ottimo modo per iniziare l'anno, no Marcello?
Beh, direi proprio di sì, insomma.
Noi ovviamente in questi anni in cui ci siamo occupati del cinema di 50 anni fa
l'abbiamo incontrato varie volte.
Abbiamo incontrato varie volte e soprattutto abbiamo cercato di far capire che questa grande stagione del cinema italiano prevedeva appunto delle pellicole, come dire, dei capisaldi molto riconosciuti, ma anche pellicole meno sulla bocca di tutti, che proprio per il contesto nel quale venivano ad esprimersi erano comunque prese a sé delle piccole perle, insomma, dei film.
Assolutamente sì.
Che al di là del contesto comunque vanno ritirate fuori proprio perché per una loro come dire specifica peculiarità,
rilevanza, anche rilevanza storico-cinematografica, insomma, vanno assolutamente ricordate per completezza, per in qualche modo ricordare questo grande attore.
Allora, siamo arrivate alle 14.36, vi ricordo siamo in diretta su radiocittaperta.it, la Bottega del Forno ha riaperto i battenti nel 2025, sempre parlando di cinema con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che ha iniziato la disamina appunto dei film del 1975 attraverso il racconto di Il sospetto di Francesco Maselli. Ricordiamo che il titolo originale era Il sospetto e basta. Poi per evitare confusioni, visto che c'era già un film di Hitchcock, e poi tra l'altro ce ne sarà uno pure in anni più recenti, ti ricordi quello dell'asilo di quel maestro che viene scambiato per un pedofilo? Quindi insomma, meglio che ci sia un titolo, anche se fu un po' più, come
la
dire,
RCO, la RKO americana a pretendere proprio che fosse cambiato il nome.
Per evitare, come dire, fraintendimenti.
Confusioni, fraintendimenti.
Quindi abbiamo parlato di questo film, ricordiamo, diretto da Francesco Maselli, il cast, lo abbiamo citato, lo rinominiamo per dovere di... Sì. Importanza: Gianmaria Volonté, Annie Girardot, Renato Salvatori, Gabriele Lavia, Felice Andreasi. Le musiche che ancora scorrono sotto la nostra voce purtroppo non sono disponibili in rete, sono andato proprio a fare un'operazione di taglia e incolla dal film di Giovanna Marini. E la rubrica Visti in prima visione va ricordata attraverso anche il podcast che verrà appunto successivamente alla diretta, podcast nel quale troverete il file audio di questa chiacchierata con Marcello, una breve sinossi, il trailer ove disponibile del film e tutto ciò nell'apposita sezione speciali che potrete trovare nella homepage di radiocittaperta.it, dove troverete questa come tutte le puntate precedenti di Visti in prima visione, che porta questo nome proprio perché il nostro Marcello Gerardi, testimone dell'epoca in cui questi film venivano per la prima volta proiettati sul grande schermo, ci ricorda ogni volta, da tradizione, in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere questo film.
Al cinema Farnese.
Pensa che io invece lo vidi per sbaglio e devo confessare che uscii dal cinema perché ci fu un fraintendimento proprio per il titolo del film, in una proiezione estiva a un'arena di Anzio.
Ah, ecco.
Proprio credo che mio padre nell'idea che fosse Hitchcock ci rimase fregato e quindi poi non so che andammo a prenderci un gelato sul lungomare di Anzio. Piccoli, diciamo, piccoli inconvenienti di percorso. Allora,
vabbè, te lo sei ripreso.
Cinema Farnese, per fortuna, ancora vivo e presente tra le sale più attive del panorama cittadino. Il secondo passaggio di questa rubrica, del finale di questa rubrica, è un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma senz'altro 3 e mezzo.
confermo e sottoscrivo, sono totalmente d'accordo con la tua valutazione.
Bene.
Allora, alle 14.40 salutiamo Marcello, ovviamente rinnovandogli gli auguri per il nuovo anno e dandogli appuntamento alla prossima settimana per un nuovo film del 75. Sì. Ci salutiamo con un secondo estratto dalla colonna sonora composta da Giovanna Marini. Non ne so il titolo, io posso dirvi solamente che queste erano le musiche delle scene finali del film. Grazie ancora Marcello e buon proseguimento.
Grazie a te, buon proseguimento.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.